Sì.
E va bene, eccoci qua. Quarta domenica di Avvento. Vediamo di metterci in ascolto. Vi ricordo le letture di questa quarta domenica. La prima lettura tratta dal secondo libro di Samuele, nel capitolo 7, è una delle pagine più significative, per dir così, di tutta la rivelazione antico testamentaria, perché qui abbiamo a che fare con la promessa messianica. Il lezionario ritaglia il testo dal versetto 1 al versetto 5, poi dal versetto 8 con qualche altro piccolo intervallo fino al versetto 16. A Davide viene annunciata tramite il profeta Natan la nascita del figlio che renderà stabile il suo trono. 2 Samuele 7. Seconda lettura è l'epilogo della lettera ai Romani, nel capitolo 16, versetti da 25 a 27, un epilogo dossologico. Salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il grande Salmo 89, Salmo messianico. Noi leggeremo questa sera il Salmo 105, proseguendo nella nostra lettura del Salterio di settimana in settimana, un salmo dopo l'altro. Il brano evangelico è il Vangelo della Annunciazione, che noi abbiamo letto due giorni fa nella liturgia feriale. Ritorna in questa quarta domenica di Avvento, capitolo primo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 26 al versetto 38. La liturgia di questo tempo di Avvento ci ha condotti ormai sulla soglia della quarta domenica, che è anche la vigilia di Natale. Già dal giorno 17 dicembre la veglia della Chiesa ha assunto un regime ancora più intenso e più serrato. Il sospiro di tutta la storia umana, l'attesa dell'intera storia della salvezza, tutto si raccoglie nell'alveo della Chiesa che attraversa i secoli e guarda verso il ritorno del Signore Gesù. E questo è il nostro tempo, è il tempo della evangelizzazione che annuncia la prossimità del Regno e chiede la conversione dei cuori. L'attesa si fa sempre più povera, totale, assoluta, un'attesa virginale, come da Maria sempre vergine è nato nella carne umana il Salvatore Gesù Cristo. Ora la Chiesa attende il suo ritorno nella gloria, e questo dunque è il tempo della conversione. La povertà si fa più acuta e più pura, mentre proprio nella promessa di una innocenza restituita si annuncia la fecondità da cui è preparato un mondo nuovo, la nuova creazione, il regno che viene. In quest'ultimo scorcio d'Avvento la figura di Maria, madre del Signore, acquista un rilievo dominante, dopo che nei giorni scorsi la liturgia ci ha ripetutamente chiamati a contemplare la figura e la missione di Giovanni Battista, l'amico dello sposo che gioisce pienamente all'ascolto della sua voce. Ora è Maria Santissima che ci guida nella veglia. La povertà virginale della madre educa la Chiesa, converte i cuori, genera il regno per il mondo. Ed ora leggiamo nel secondo libro di Samuele il testo che vi citavo, capitolo 7. dall'inizio al versetto 5 e poi dal versetto 8 al versetto 16. Via, leggi.
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: «Va e riferisci al mio servo Davide. Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Ora, dunque, riferirai al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dai pascoli mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo di Israele, mio popolo. Sono stato con te dovunque sei andato. Anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più agitato, e gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito i giudici sul mio popolo Israele. E gli darò riposo, liberandolo da tutti i suoi nemici. Te, poi, il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre».
Ecco, grazie. Il lezionario elimina due o tre versetti di quelli che abbiamo letto. Comunque il testo completo va dall'inizio del capitolo fino al versetto 16. La promessa messianica, che introduce tutto un lungo percorso che passa attraverso le generazioni fino al compimento della promessa, così come l'angelo annuncia a Maria. Leggiamo il Vangelo dell'Annunciazione, dunque, nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo primo, dal versetto 26 al versetto 38. Silvia, leggi.
Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 105. Dopo che nelle ultime settimane abbiamo avuto a che fare con i due Salmi 103 e 104, che sono strettamente connessi tra loro all'interno di un'unica grande composizione. Benedici il Signore, anima mia, ricordate l'antifona che inquadra i due salmi, è un grande canto di ringraziamento per come Dio opera nell'intimo del cuore umano e lo rigenera, lo redime, lo restaura, ed è proprio in forza di questo intimo restaurato che nel Salmo 104 noi siamo stati incoraggiati a contemplare l'opera di Dio creatore nell'universo. E il grande canto di ringraziamento ci ha condotti fino a constatare che proprio alla fine del Salmo 104 per la prima volta risuona il canto festoso dell'Alleluia. Nel libro della preghiera 104 salmi per arrivare a questa espressione festosa che serve a esplicitare la maturità del cammino a cui giunge il popolo dei credenti, che è anche il popolo degli oranti nella relazione con il mistero di Dio che si rivela, e si rivela nell'intimo come si rivela nel mondo e in stretta connessione è proprio il cuore umano che si affaccia sulla scena del mondo, è il cuore umano che educa lo sguardo, è il cuore umano che restaurato in seguito a come nella sua gratuità il mistero di Dio si rivela, è in grado di celebrare l'opera mediante la quale Dio fa di tutta la sua creazione il giardino in cui la vita è chiamata a corrispondere a Lui, al Santo, al Dio vivente. Alleluia, alleluia. Leggevamo, noi adesso abbiamo a che fare con il Salmo che segue, il nostro Salmo di stasera, che ci propone un'ampia meditazione sulla storia. Abbiamo contemplato il creato leggendo il Salmo 104, adesso è la storia attraverso l'esperienza di coloro che hanno dato forma a quel particolare tratto di storia che noi chiamiamo storia della salvezza e che comunque acquista un valore paradigmatico, un valore esemplare. È la storia umana che viene così ricostruita in riferimento alla presenza del Dio vivente, a Lui che si rivela, a Lui che come è Signore dell'universo, Lui che è il Maestro che educa il cuore umano e lo restaura, è Lui il protagonista della storia umana. Salmo 105, avremo ancora a che fare con una riflessione, una meditazione, una contemplazione dell'operare di Dio nella storia umana nel Salmo, quando leggeremo il Salmo 106 tra qualche settimana, e il Salmo 106 è anche l'ultimo Salmo del quarto libretto del Salterio, e vedete stiamo arrivando a un traguardo. Il quarto libretto, cominciato con il Salmo 90, adesso ci offre in queste ultime tappe delle indicazioni che rimangono come punti di riferimento incancellabili, i Salmi 103 e 104, ed ecco come il protagonista della storia umana si rivela a noi. Salmo 105 e poi Salmo 106, che lasciamo evidentemente ad un'altra occasione. Per ora questo canto di lode che è introdotto da un ampio invitatorio nei primi sei versetti. Sono ben 10 imperativi che qui si succedono in maniera incalzante. È l'operare di Dio nella storia che merita riconoscimento, attenzione, apprezzamento e anzi una particolare vibrazione di gioia irrompe in qualche maniera proprio impregna la voce di coloro che sono invitati a cantare facendo proprio il Salmo 105. Qui il tratto di storia della salvezza che viene direttamente messo a fuoco con richiami evidentemente anche a tappe successive, comunque la tappa che viene presa in diretta considerazione è quella che va dal tempo dei patriarchi fino all'ingresso nella terra. Naturalmente il Salmo è già rivolto a considerazioni che riguardano le tappe successive. Il Salmo 106 poi a questo riguardo avrà qualcosa di importante e anche per certi versi di drammatico da comunicarci. Ma intanto il nostro Salmo. Vi dicevo un invitatorio fino al versetto 6, poi dal versetto 7 il corpo del canto che per l'appunto contempla e celebra il protagonismo del Signore. Una prima strofa fino al versetto 11 che punta l'attenzione direttamente su di Lui e poi i fatti di cui egli è stato protagonista dal versetto 12, per strofe che man mano individueremo. Leggo. Lodate il Signore e invocate il suo nome. Vedete, tra il Salmo 104 e il Salmo 105 risuona l'alleluia, alleluia, lodate il Signore. E adesso il Salmo 105 si sviluppa nell'eco di quel grido festoso, alleluia, lodate, alleluia, lodate il Signore, invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a Lui canti di gioia mediante tutti i Suoi prodigi, gloriatevi del Suo santo nome, gioisca in cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. Fino qui l'invitatorio. Intanto, sono gli imperativi, in realtà gli imperativi sono 9, nel versetto 3 compare un congiuntivo, direbbero i grammatici che si occupano di questo, uno iussivo, che comunque è equivalente agli altri 9 imperativi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Dunque un decalogo che è tutto svolto nelle espressioni di un canto che celebra il Signore, il suo modo di rivelarsi, il suo nome e il suo modo di essere presente e operante nella storia umana. Ed è un ringraziamento rivolto a lui, è un atto di lode che gli viene offerto con lo slancio di un cuore quanto mai fervoroso in un contesto pubblico. Tra i popoli le sue opere. Vedete, sulla scena del mondo non è un canto riservato agli addetti ai lavori o a pochi interlocutori già ben predisposti. Il canto si effonde adesso come testimonianza che è rivolta a una platea ecumenica e d'altra parte coloro che si esprimono qui sono ben consapevoli di quali opere il Signore è stato protagonista e di quali opere sono in grado di rendere testimonianza. E notate qui come emerge fortemente, già accennavo a questo un momento fa, quella vibrazione di gioia che riempie il cuore nel tempo della ricerca, perché vedete bene il versetto 13: gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Dunque siamo nel tempo dell'attesa. Il versetto 4 riprende usando due verbi diversi che in italiano sono tradotti entrambi con il nostro verbo cercare. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Dunque è in atto una ricerca non è motivo di rallentamento per quanto riguarda l'urgenza del canto e la testimonianza della gioia. È proprio nell'attesa che questa ricerca riempie con la tensione di un desiderio forte e intransigente. È proprio nel tempo dell'attesa che anzi la gioia qui proclamata trova la sua collocazione più opportuna, perché è una gioia che è testimonianza di quella esperienza che fu dei primi. Qui alla fine dell'invitatorio sono citati espressamente i patriarchi Abramo, Giacobbe, gli uomini che ricevettero le promesse e gli uomini che vissero in corrispondenza a quelle promesse. Ma vedete, quello fu il tempo dell'attesa, il tempo della ricerca, il tempo in cui le promesse accolte ancora non trovavano riscontro adeguati compimenti, ma quel tempo fu già il tempo della gioia. La parola del Signore che promette, come promise allora, quella tappa della storia del popolo, nella storia della salvezza, nella storia dell'umanità, conserva un valore paradigmatico indimenticabile, come vi dicevo, quel tempo della promessa e quindi il tempo dell'attesa fu già occasione per sperimentare il dono di una gioia sovrabbondante, una gioia traboccante, una gioia, possiamo ben dire, purissima, in quanto in tutto e per tutto coincidente con la parola ascoltata, la parola ricevuta, la parola custodita, quella parola promessa dal Signore ancora non realizzata, ma nell'essere accolta e custodita già quella parola promessa dal Signore, motivo per educare, coltivare e esaltare nell'animo umano una gioia sovrabbondante. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore, dice adesso il versetto 3, come abbiamo appena letto. Ricordate le meraviglie che ha compiute. Ecco, le meraviglie, quello che è il suo modo di parlare, quello che fu dall'inizio il suo modo di comunicare e di rivolgere la sua parola nel tempo delle promesse, che fu il tempo dell'attesa, il tempo in cui ancora i compimenti a cui quelle promesse alludevano erano fuori della misura empirica oggettiva del vissuto di coloro che pure in quella promessa accolta, in quella parola ascoltata, trovarono il motivo di una lo ripeto ancora, di una gioia assoluta, purissima. E infatti qui vedete che l'invitatorio si chiude con un richiamo diretto a voi, che saremo noi, quelli della nostra generazione, in quanto stirpe di Abramo, suo servo, e quindi anche noi suoi servi, e figli di Giacobbe, suo eletto, e quindi anche noi suoi eletti. Dunque è quella condizione di ascoltatori della parola che conferì ai patriarchi questo titolo di servi dotati di una dignità elettiva, ma è esattamente a noi che adesso viene rivolto il richiamo a scoprire quale gioia ci è donata nell'essere ascoltatori della parola, che ci rende interlocutori di colui che è protagonista della storia umana e che in questa storia ci comunica le sue promesse, lui che è attore di quelle vicende che conducono a compimenti che corrispondono da parte sua a quello che egli ci ha comunicato e continua a dirci, e qui la gioia che ci viene annunciata è tutta interna a questo ascoltare lui che parla in quanto promette, e lui che realizza quel che ha promesso, in quanto è sempre lui il protagonista che consegna a noi la sua parola, e custodirla nell'ascolto di chi è in posizione di attesa, senza pretese concorrenziali e senza alcuna intenzione di affrettare il raggiungimento dei traguardi, ma proprio in questa attesa la parola con cui il Signore si rivela diventa motivo di gioia che ci rende abili spettatori per quello che lui a modo suo sta realizzando, realizzerà, porterà a compimento, parola che si afferma come protagonista della nostra storia umana. Fatto sta che adesso l'attenzione è concentrata proprio su di lui, versetti da 7 a 11. È lui il Signore nostro Dio, dice il Salmo 105, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricorda sempre la sua alleanza, vedete lui, memore della sua alleanza. Qui alleanza non è l'alleanza mosaica, ma è l'alleanza abramica. Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo, ecco qui, e il suo giuramento ad Isacco, il figlio di Abramo. La stabilì quell'alleanza per Giacobbe, sono i tre padri, i patriarchi, come conosciamo, indimenticabili, colonne fondamentali per quanto riguarda la storia del popolo di Dio, e l'identità del popolo di Dio e dunque l'identità di coloro che sono ascoltatori della parola oggi trova in queste figure dei riferimenti esemplari, e dunque coloro che accolsero la promessa e vissero in modo corrispondente a quanto quella promessa dettava loro, e alle prese con una parola che li ha rinviati non già a misurarsi con i compimenti da loro conseguiti, ma a misurarsi sempre con la gratuità della parola con cui il Signore manifesta il suo protagonismo, quella parola che lui promette e quella parola che lui realizza, ma lui nella gratuità purissima della sua iniziativa. E quindi è lui, vedete, dice qui il versetto 8, che ricorda, ed è lui che conferma, è lui che ha stabilito per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele. Ed ecco il versetto 11: ti darò il paese di Canaan come eredità a voi toccata in sorte, una terra. Tutte le promesse rivolte ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe convergono nella promessa della terra. La terra. E dunque, come è avvenuto che a partire dai padri la parola mediante la quale il Signore ha promesso la terra è parola che è penetrata, che ha educato, che ha reso ascoltatori maturi e gioiosi coloro che di fatto si sono dovuti confrontare con l'oggettiva distanza rispetto ai compimenti di quelle promesse. Perché la terra di Canaan non è stata abitata dai patriarchi, promessa ma non raggiunta, non posseduta, non abitata da loro, se non marginalmente, occasionalmente e in maniera del tutto periferica. Ed ecco, vedete, proprio su questo che adesso il nostro Salmo insiste, dal versetto 12 in poi, come è avvenuto che a partire dai padri, nel corso delle generazioni, fino alla nostra generazione odierna, siamo stati educati come furono educati loro, nell'ascolto. E come il rapporto con quella terra promessa ma non ancora conseguita, non ancora raggiunta, non ancora abitata, come il rapporto con la parola ascoltata è divenuta motivo pedagogico che ha aperto nel cuore umano spazi sempre più ampi, gli spazi che man mano la parola del Signore invade, occupa, in cui prende dimora, nel cuore umano la parola che promette apre spazi sempre più ampi. E questo, vedete, in modo paradossale, perché di fatto, e adesso i versetti che leggiamo ce ne danno una descrizione evidentissima, il rapporto con quella terra promessa passa attraverso l'esperienza di una distanza, di una lontananza che per certi versi potremmo considerare drammatica e che invece coincide con questa esperienza di una pedagogia interiore, per cui è l'ascolto della parola che fa di quel che per generazioni i discendenti dei patriarchi hanno sperimentato come una lontananza rispetto a quella terra, l'occasione per divenire in loro stessi, nella profondità del loro vissuto, uno spazio aperto dove la parola del Signore prende dimora, per così dire, la parola del Signore trova terra. E la parola che promette una terra che ancora non è raggiunta è la parola che dissoda per sé, illumina, definisce, descrive, coltiva per sé una terra nella profondità del cuore umano che si sta spalancando, assumendo dimensioni sempre più ampie. Vedete che è questa prospettiva di ricerca che già l'invitatorio ci incoraggiava, ci chiamava a procedere, in questa prospettiva di attesa, in questa prospettiva che è la gioiosa, che comporta la gioiosa scoperta di come la parola che ascoltiamo e che ci promette una terra è quella parola che prende terra in noi, che abita in noi. C'è di mezzo, vedete, l'esperienza della lontananza e poi naturalmente anche l'avvicinamento. Ma adesso leggiamo versetti da 12 a 15. Per adesso, quando erano un piccolo numero, pochi e forestieri in quella terra, ecco, erano forestieri, esperienza di estraneità in quella terra, e passavano di paese in paese, da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Vedete, una vita randagia, coloro che pure avevano ricevuto la promessa della terra, avevano ascoltato quella parola, avevano custodito quel segnale così preciso che a loro era stato donato: ti darò il paese di Canaan come eredità. e invece una vita del tutto marginale rispetto a quella terra. E d'altra parte, vedete, la fedeltà del Signore, che ha mantenuto l'incolumità di quel piccolo numero di depositari della promessa, gli eredi discendenti dei patriarchi che arrancavano in quel territorio, in quegli ambienti, lungo quelle strade, in quelle regioni, in maniera così fragile, esposti a chissà quali possibili aggressioni, ed ecco, non toccate i miei consacrati, la loro incolumità fu conservata. Vedete, è un ricordo che bisogna mantenere vivo. Quando la promessa riguardante l'ingresso nella terra non si realizzò né una generazione, né una seconda, né una terza, né una quarta, né una quinta, per alcuni secoli. Ma intanto però, vedete, il Signore non permise che alcuno li opprimesse, e tutto questo in connessione con quella pedagogia interiore a cui accennavo poco fa. C'è un apprendistato nell'ascolto, dove quel che conta è là dove il Signore ha promesso e ha consegnato la sua parola, non è immediatamente il compimento della promessa, ma quel che conta è che l'ascolto della parola si faccia sempre più interiore, profondo, radicale, intenso, totale. Che l'animo umano, l'intimo umano, il cuore umano diventi la terra della parola. E allora, qui di seguito, vedete, veniamo a sapere, versetto 16, che addirittura per coloro che ancora erano semplicemente ospiti, piuttosto equivalenti a degli zingari, a dei nomadi che transitavano in quella terra in maniera molto occasionale, ed ecco la fame, la terra della carestia, e chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di pane. Dunque, una lontananza forzata adesso, proprio per motivi di ordine tecnico, di ordine materiale, per la sopravvivenza, l'allontananza da quella terra, l'allontanamento, come poi avviene di fatto. Ma insieme con questa motivazione di ordine empirico, cioè di mezzo una carestia che ha costringe alla fame gli abitanti di quella terra e gli abitanti che sono stranieri a maggior ragione, e non solo questo, perché davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Vedete, quella che fu la terra della fame fu anche la terra della violenza, la terra del conflitto tra fratelli, quella vicenda nel corso della quale Giuseppe fu venduto. Qui vedete appena appena un accenno, ma un accenno sintomatico. Giovanni e Giuseppe venduto si trova ad essere schiavo in Egitto, e davanti a loro, rileggo, mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo, gli strinse i piedi con ceppi. È in Egitto ormai, il ferro gli serrò la gola finché si avverò la sua predizione, finché venne, vedete, qui sarebbe meglio dire con venne la sua predizione, cioè la parola del Signore gli rese giustizia. Ma quella parola che ha promesso ai patriarchi che la terra di Canaan era la loro eredità, ma adesso abbiamo a che fare con uno schiavo esposto al rischio di una condanna estrema in Egitto, e la parola del Signore venne. Vedete, la parola è fedele. La parola è fedele, ma passa attraverso il percorso che implica un apprendistato interiore, un apprendistato nell'ascolto. Si tratta di imparare ad ascoltare la parola per entrare nella terra, che è ingresso rinviato a chissà quando. E insomma, va in questa direzione. E intanto, vedete, quella terra che oggettivamente segna la meta del grande viaggio è una terra inabitabile ed è una terra in cui si è scatenato un odio violentissimo tra fratelli. E adesso Giuseppe è in Egitto. E in Egitto la parola lo raggiunge. La parola viene, è venuta, verrà sempre. Il re mandò a scioglierlo, il capo è il faraone, il capo dei popoli lo fece liberare, lo pose signore della sua casa, a capo di tutti i suoi averi, conosciamo quelle pagine nel libro della Genesi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Dunque l'avventura strabiliante di Giuseppe in Egitto, che diventa maestro di sapienza. E Israele venne in Egitto, Giacobbe, il padre, e tutti gli altri della famiglia. E vedete, una famiglia che si ricompone, ma in un contesto che sembra del tutto contraddittorio rispetto al progetto originario, la terra di Canaan. Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Cam, l'Egitto, come straniero. Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo. E vedete, in questa situazione paradossale che apparentemente contraddice l'oggettivo compimento delle promesse antiche, i segni di una comunione ritrovata attraverso il travaglio che è stato conseguenza di quel conflitto tra fratelli, c'è un itinerario sapienziale di educazione dell'intimo ed è una vicenda che manifesta segni di una fecondità sconcertante, tant'è vero che il faraone si preoccupa, ricordate quel che leggiamo fin all'inizio del libro dell'Esodo. E dunque Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi nemici, almeno questo è l'incubo del faraone. Quanti incubi nella nostra generazione. Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, gli egiziani, odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con inganno, dunque i discendenti di Giacobbe, dei figli di Giacobbe in Egitto, col passare delle generazioni, sottoposti a un regime oppressivo, violentissimo, quello che sappiamo, prime pagine del libro dell'Esodo, e mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto. Notate che qui compaiono gli stessi attributi che leggevamo nel versetto 6 a proposito di Abramo, suo servo, Giacobbe, suo eletto, Mosè, suo servo, Aronne, suo eletto. Dunque, in un contesto nel quale coloro che sono temporaneamente, ma passano generazioni nel frattempo, schiavi degli egiziani, sono alle prese con i dati che la storia degli uomini mette a disposizione di tutti, e sono i dati della prepotenza, i dati dell'imperialismo mortificante, i dati della violenza, è la violenza del mondo. E vedete che laddove tutto ha avuto inizio con la promessa, e la promessa della terra, ha avuto inizio quell'itinerario che vi suggerivo poco fa, è da intendere come un apprendistato nell'ascolto, ed è un ascolto che passa attraverso tutte queste vicissitudini e passa attraverso l'impatto con i dati della storia universale, che sono rappresentati in maniera efficacissima dalla grandiosa manifestazione di potenza di cui è capace l'Egitto, e nello stesso tempo dalla spietata capacità di violenza che il grande impero che domina il mondo riversa attorno a sé e dentro il suo stesso impianto istituzionale. E vedete, tutto quello che il nostro Salmo sta dicendo riguarda l'apprendistato nell'ascolto, per imparare ad ascoltare la parola. Quella parola che promette, e quella parola, ci diceva già l'invitatorio, che è accolta e custodita per quello che è nella gratuità dell'iniziativa del Signore, che è il vero e unico provviso della storia umana, è matrice di gioia. Ed è la gioia, vedete, che corrisponde a un'esperienza di povertà sempre più radicale, dove costantemente passando attraverso queste vicende che qui vengono ricostruite in maniera essenziale ma in maniera molto precisa, l'iniziativa umana è sempre più chiaramente ridimensionata, sempre più fortemente rinviata alla esperienza dei propri limiti e della propria insufficienza. Questo non significa che allora qui il Salmo 105 incoraggi coloro che sono stati invitati a cantare lode del Signore ad assumere un atteggiamento rinunciatario, ma ad assumere un atteggiamento di ascolto nel tempo della storia, nel tempo del dramma, nel tempo in cui si scatenano tutte le forze che in un modo o nell'altro danno forma a linguaggio alla iniziativa umana. E adesso vedete Mosè e Aronne, e qui veniamo a sapere, versetto 27, che compì per mezzo di loro i segni promessi, e nel paese di Cam i suoi prodigi. Qui adesso il conflitto con il faraone, ricordate quelle che chiamiamo solitamente le piaghe. Mandò le tenebre, si fece buio, ma resistettero le sue parole, cambiò le loro acque in sangue e fece perire i pesci, il loro paese brulicò di rane fino alle stanze dei loro sovrani, diede un ordine, le mosche vennero a sciami e le zanzare in tutto il loro paese, invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese, colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra. Non basta, vedete ancora versetto 20, 34, diede un ordine e vennero le locuste. Il soggetto qui è sempre lui, è il Signore, è il protagonista. Parlò, vedete, è la sua parola. Amar, dice in ebraico. E vennero le locuste e bruchi senza numero, divorarono tutta l'erba del paese, distrussero il frutto del loro suolo, colpì nel loro paese ogni primogenito, i primogenito degli egiziani, e tutte le primizie del loro vigore. E vedete, siamo alle prese con le vicende della storia umana che assumono un aspetto tempestoso, se non propriamente tragico, ma sono le vicende della storia umana, là dove è calato il popolo nel frattempo è alle prese con l'apprendistato nell'ascolto, là dove la storia umana protagonista è il Signore che parla. Ed è il Signore che si rivela perché vuole essere ascoltato, ma vuole essere ascoltato, vedete, a misura della sua iniziativa, vuole essere ascoltato in rapporto a lui che è protagonista e a lui che porta a compimento le sue promesse secondo i suoi criteri, e il compimento delle promesse passa attraverso questa radicale rieducazione del cuore umano che nella povertà rispetto a tutte le forme di presunzione, tutte le pretese, tutte le progettualità umane che vengono rimosse, che vengono frantumate, che vengono spente, che vengono deluse. Ed ecco, in quel contesto di povertà la parola si fa ascoltare, viene, e adesso di seguito versetto 37: fece uscire il suo popolo con argento e oro, perché gli egiziani a questo punto incoraggiano l'uscita degli ebrei dal loro territorio. Fra le tribù non c'era alcun infermo, nessuno vacillava, la lettera, nessuno vacillava, e l'Egitto si rallegrò della loro partenza, perché su di essi era piombato il terrore. Gli egiziani distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte. Ecco, vedete il viaggio. È un viaggio che conferma una situazione di povertà radicale, il bisogno di una ospitalità da cui non si può prescindere, perché altrimenti non si potrebbe procedere. E qui la nuvola che è protettiva di giorno, il fuoco che illumina la notte, un accompagnamento che assume una fisionomia domestica, quotidiana, semplice, molto pratica, laddove nella gratuità di tutto quello che è necessario, ecco che ormai il cuore umano, in base all'apprendistato compiuto, è in grado di riscontrare quotidianamente, nella ferialità della vita, nella concretezza degli incontri, ciò che è dimostrazione del protagonismo del Signore. Vedete, la nuvola di giorno, il fuoco di notte. Alla loro domanda fece scendere le quaglie, il cibo, e li saziò con il pane del cielo, il pane del cielo. E spaccò una rupe e ne scorgarono acque, e scorrevano come fiumi nel deserto. Vedete, coloro che sono stati apprendisti nell'ascolto adesso sono in grado di recepire nella gratuità del vissuto quotidiano la rivelazione della presenza che li accompagna, che li avvolge, che li precede, il cielo sopra di loro e la profondità degli abissi sotterranei, è tutto come un avvolgimento che sono in grado adesso di apprezzare nella gratuità che è prerogativa del di colui che protagonista della storia umana parla. E ascoltare la parola del Signore fa tutt'uno con essere man mano educati ad abitare nel mondo come ospiti a casa propria. Contemporaneamente è proprio la parola ascoltata che trova dimora nella profondità del cuore umano. E adesso, vedete, siamo giunti alle ultime battute del Salmo, che mh, noi stiamo leggendo in vista della quarta domenica di Avvento, e adesso daremo uno sguardo al Vangelo dell'Annunciazione. E il Salmo 105 ci viene incontro in base a una coincidenza provvidenziale che nessuno di noi ha programmato, proprio in questa occasione. Vedete, qui stavo leggendo il versetto 41: spaccò una rupe, ne scorgarono acque, scorrevano come fiumi nel deserto, perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo suo servo, il versetto 42. Ecco, una parola santa. E adesso quella parola che coincise al tempo di Abramo con la promessa circa la terra di Canaan, ma quanto ce n'è voluto. E adesso l'ingresso nella terra di Canaan, vedete, avviene come trasferimento geografico da un territorio all'altro. In realtà il dato di ordine pratico diventa ormai del tutto secondario. L'ingresso nella terra coincide con la stabilità nell'ascolto, e l'ascolto della parola è esperienza di ingresso in una terra, di come si abita al mondo, di come si è a casa propria tra cielo e terra e sottoterra. E la parola del Signore, vedete, cerca ascoltatori, vuole essere ascoltata. E d'altra parte è proprio la parola che è efficace in quella dimensione pedagogica, che educa nell'ascolto. È la parola che apre lo spazio dell'ascolto in noi, è la parola che genera l'ascolto in noi, è la parola che genera la gioia in noi, la gioia di essere la terra abitata da Lui. Vedete, noi siamo potentemente proiettati verso la svolta decisiva in tutta la storia della salvezza, che non per niente comporta tanti e impegnativi antefatti. È l'incarnazione della parola, è la parola che si è fatta carne. E qui, vedete, il versetto 42 ci parla di una parola santa. La parola del santo, la parola del Dio vivente, la parola che prende dimora, la parola che trova terra, e trova terra laddove gli ascoltatori sono stati adeguatamente educati. E il rinvio per quanto concerne il compimento delle promesse è un motivo pedagogico di fondamentale importanza. Questo lungo viaggio, questa lunga itineranza, questa esistenza nomadica così esposta a tutti gli inconvenienti, questo allontanamento dalla terra proprio per avvicinarsi finalmente a quella terra, come capita adesso, e il popolo in essa è in grado di entrare. Ma vedete che l'ingresso, come vi ho detto un momento fa, è realizzato nel momento in cui è stabilizzato nell'animo umano il criterio autentico dell'ascolto, in quanto obbedienza alla iniziativa del protagonista. E quindi fece uscire il suo popolo con esultanza, aggiunge il versetto 43, i suoi eletti con canti di gioia, diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti, quella terra, ma qui è la scena del mondo, vedete. E coloro che sono stati educati in questo ascolto della parola adesso sono in grado di circolare in mezzo ai popoli, di trovarsi a casa dappertutto, affinché custodissero i suoi decreti, obbedissero alle sue leggi. E di nuovo l'alleluia alla fine del Salmo 105, come del Salmo precedente. Rallegrati, dice l'angelo, come adesso potremo riascoltare. Rivolgendo il nostro sguardo verso il Vangelo di domenica prossima, il Vangelo dell'Annunciazione, l'abbiamo letto poco prima, rallegrati Maria, perché la parola abita in te. Ed ecco, là dove la parola ci chiama e ci sollecita e ci tiene impegnati ad accogliere promesse che apparentemente non si compiono ancora, in realtà è proprio la parola che ci viene incontro come volontà di una presenza che protagonista della storia umana ci conduce per quanto riguarda la nostra capacità di corrispondere, a trovare dimora, ma perché la parola del Dio vivente che vuole abitare in noi. Ed ecco, la parola abita in te, annuncia l'angelo a Maria nella casa di Nazareth. Spostiamo dunque l'attenzione, vedete, dal nostro Salmo 105 al brano evangelico di questa prossima domenica. Vorrei dare uno sguardo all'icona che sta qui alle mie spalle. La parola di Dio trova ascolto, e trova ascolto là dove la povertà virginale della creatura umana è divenuta la terra in cui il santo può abitare, in cui il santo trova dimora. L'angelo, vedete l'icona qui è proprio ridotta all'essenziale, è un invito potentissimo alla contemplazione del mistero che noi siamo soliti ricapitolare mediante il termine incarnazione, che è riferimento essenziale per quanto riguarda la nostra identità cristiana, l'incarnazione. L'angelo, e vedete, l'angelo è il portatore della parola. Il Salmo 105 ci parlava di Abramo, ricordate la scena, l'angelo che circola, che passa, che si presenta, che viene ospitato presso Abramo, l'angelo che è uno, che sono tre, l'angelo, la parola del Signore, ricordate Mosè, e Mosè che osserva il rovetto che arde e non si consuma, è l'angelo del Signore. La presenza dell'angelo qui rievoca tutto quello che nel corso della storia della salvezza, adesso i personaggi che citavo, che poi sono citati anche espressamente nel Salmo 105, dal tempo dei patriarchi all'ingresso nella terra, Abramo e gli altri patriarchi, sì, Abramo emerge, spicca in maniera evidentissima, Mosè, l'angelo del Signore, gli ascoltatori della parola, gli apprendisti alla scuola della parola, e l'angelo, vedete, si rivolge a Maria e in lei è tutta la vicenda umana che è ricapitolata. L'angelo che si è rivolto ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, ai figli di Giacobbe, da Giuseppe in poi, e quindi al tempo del Faraone, quindi al tempo di Mosè, quindi durante il viaggio, la parola adesso a Maria. Tutta la vicenda umana, vi dicevo, notate, qui i segni sono ridotti all'essenziale, ma sono inconfondibili. Quella pedana ai suoi piedi, che è immagine che in maniera inconfondibile allude alla realtà cosmica, che è tutta riferita alla presenza della creatura umana noi stiamo adesso osservando. Notate come il dato è ricorrente nella iconografia, la prospettiva è inversa rispetto a quello che dovrebbe essere naturalmente. Vedete come quella pedana è disegnata in maniera tale che
viene verso di noi.
Invece prendere le distanze rispetto alla scena che stiamo osservando, siamo come risucchiati verso di essa, precipitiamo. E vedete qui l'icona ci fornisce l'immagine di come la nostra lontananza, quale che sia la realtà della nostra condizione umana nel tempo e nello spazio, la nostra lontananza è in realtà un cammino di avvicinamento, di un precipitare della nostra vicenda, là dove la parola trova ascolto, la parola di Dio trova dimora, la parola di Dio la inabita dove diventa terra. A proposito di questo, vedete, gli stessi colori dell'abito della madre, colori che rinviano ai dati concreti della terra, alle prese oltretutto con la tessitura, in mano quel filo che secondo il Vangelo apocrifo stava tessendo lei stessa insieme con altre compagne per il velo del Tempio. Ma adesso vedete la mano con cui, la mano destra con cui stava tessendo, è rivolta in atteggiamento protettivo verso il figlio che è depositato nel suo grembo. La custode della presenza, quella presenza che in lei è parola di Dio ascoltata e parola di Dio raccontata. Il Salmo 105 fin dall'inizio ci invitava proprio a questo, e quel invitatorio così elaborato, cantate a lui canti di gioia, meditate, quel meditate è detto con un verbo che allude a un racconto interiore, un racconto che è anche un commento, un racconto che è un'illustrazione, un racconto che è appunto il frutto di una meditazione, ma è il frutto di un raccoglimento che nell'animo esprime la consapevolezza di un ascolto maturato e dunque il suo stesso sguardo, vedete, è espressione inconfondibile di come la creatura umana ascoltatrice della parola è in grado di raccontarla a noi, la custodisce per noi, è la visita di Dio che trova dimora e trova in quel suo ascolto l la fecondità di una di una nuova creazione corrispondente esattamente al protagonismo del Dio vivente, al protagonismo del Santo. In quel suo ascolto è la fecondità di una nuova creazione, parola di Dio che fatto sta, vedete che qui ritorniamo per qualche momento al brano evangelico, dal versetto 26 al versetto 38. Conosciamo bene, credo sempre che sia il caso di tener conto del fatto che il racconto è inserito all'interno di una cornice che contiene un duplice richiamo alla situazione in cui si trova Elisabetta, la parente. Nel sesto mese è il mese della gravidanza di Elisabetta, versetto 26, e alla fine della conversazione tra l'angelo e Maria, è questo il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, versetto 36 meglio. Dunque nel tempo della sterilità. E quel che riguarda Elisabetta è un modo essenziale per fare riferimento a tutto quello che nella storia degli uomini è esperienza di sconfitta, di fallimento. Sterilità vuol dire che non c'è futuro, sterilità vuol dire che la discendenza di Zaccaria è interrotta, vuol dire che progetti, aspettative, desideri, promesse, tutto inutile. Nel tempo della sterilità. A questo fenomeno alludeva anche il Salmo 105 quando ci parlava di quella che nei fatti è l'esperienza di un progressivo allontanamento rispetto a quello che sembrava l'obiettivo da raggiungere, e quel che conta è il protagonismo della parola. E qui vedete nel tempo della sterilità, nel tempo della sconfitta, la parola di Dio. E nei versetti 26 e 27 notate come il nostro evangelista descrive la scena dando un risalto efficacissimo alla puntualità, alla incisività della parola. Fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, l'angelo chiamato Gabriele. Dunque l'angelo ha il suo nome, è ben identificato, è la città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Vedete, precisione, rigorosa identificazione, e la Vergine si chiamava Maria. È un martellamento, ed entrando da lei disse, ecco, dunque è il tempo della sconfitta, per dirla così in maniera un po' generica, ma in maniera anche adeguata ai drammi che sono attuali nella vicenda umana, e d'altra parte è il tempo in cui la parola di Dio è puntuale, la parola di Dio è incisiva, la parola di Dio è penetrante, la parola di Dio dice la sua, la parola di Dio sta parlando, la parola di Dio vuole essere ascoltata. Si tratta di ascoltarla per quel che dice, per come parla, per come si muove, per come opera, per come agisce, per come è protagonista della storia umana. E qui la conversazione tra l'angelo e Maria in tre battute. Quale ascolto? Quale ascolto? E quale apprendistato nell'ascolto emergeva attraverso la lettura del Salmo 105, ma quale ascolto adesso nel momento in cui tutto ci ha condotti a constatare che la scena segna il punto d'arrivo del grande viaggio e anche il punto di partenza del nostro viaggio. È la promessa per noi in questa parola ascoltata da Maria. Tre battute, versetti 28 e 29. Entrando da lei, l'angelo le disse: ti saluto, Cherem, che vuol dire rallegrati, rallegrati, come sappiamo. Rallegrati. Di per sé la scena dell'annunciazione nella tradizione bizantina si chiama evangelismos, c'è scritto anche là sopra, evangelismos, che sarebbe l'evangelizzazione. Però ci sono icone nelle quali il titolo è il keretismos, il rallegramento, il keretismos. L'evangelizzazione, che è anche l'annuncio dell'allegrezza. Maria evangelizzata, Maria che riceve l'annuncio, annunziata, è Maria che riceve l'annuncio dell'allegrezza. E infatti l'angelo così si esprime, piena di grazia, il Signore è con te. E a queste parole la rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Vedete, prima battuta della conversazione, il saluto attraverso l'angelo, sì, ma da parte di un Dio che è viandante, l'angelo inviato da Dio, diceva il versetto 26, attraverso l'angelo un Dio viandante in cerca di ospitalità. Rivolge il proprio saluto a Maria nella casa di Nazareth, perché lui, il Dio vivente, non ha rinunciato a chiedere ascolto. Vedete, lui parla perché chiede ascolto. Non parla per il gusto di produrre un discorso in sé eloquente e perfetto. Parla per chiedere ascolto. È tutto quello che noi sappiamo dall'inizio. Come il mistero del Dio vivente, il mistero della comunione nella vita intima del Santo si è espresso come volontà di dialogo, di conversazione, di incontro, di coinvolgimento. Per questo la creazione, per questo la storia degli uomini, per questo nel contesto della creazione e dunque nel tempo della storia umana la vocazione alla vita della creatura umana che siamo noi. Chiede ascolto. E qui l'angelo, come adesso segnalavo, ma lo sappiamo bene, quell'ave che noi ripetiamo costantemente e anche più volte al giorno, rallegrati, questa allegrezza per Maria, ma insieme il turbamento di una creatura umana, qui rimase turbata, il turbamento perché questa creatura umana in rapporto a queste parole, dice qui il versetto 29, in greco è un sostantivo singolare, in rapporto a questo logos singolare, questa parola turbata, è il turbamento, vi dicevo, di una creatura che è totalmente esposta nella libertà perfetta, e la libertà perfetta conduce a sfiorare una vertigine perfetta, un rischio assoluto è la libertà, ed è turbata, ed è un'allegrezza che è insieme turbamento, là dove la parola di Dio giunge a lei come richiesta di ascolto, e da parte sua, vedete, l'ascolto per il momento è del tutto silenzioso. Infatti qui, in questa prima battuta della conversazione, Maria non dice niente, tace. E corrispondentemente a questo silenzio si aprono gli spazi gli spazi interiori, gli spazi del cuore umano, quegli spazi che alludono a delle profondità sempre più nascoste tutte da esplorare nell'animo umano, così come abbiamo intravisto leggendo il Salmo 105. Perché qui, vedete, sono usati due verbi nel versetto 29: rimase turbata, primo verbo, si domandava, secondo verbo, che in greco sono entrambi composti con la preposizione dia. Dia indica attraverso, dietaraxi, rimase turbata, dielogizeto, si domandava, e dia è una preposizione che indica un percorso trasversale. Normalmente si usa per indicare che noi diciamo il nostro attraverso, può anche essere usato in altri contesti, ma quel che allude in maniera efficacissima qui a un'agitazione interna, alla maniera di uno scotimento, alla maniera di una penetrazione, alla maniera di una parola che incalza, una parola che bussa, una parola provoca oscillazioni e contrazioni di ogni genere, ma esattamente quel che serve a illustrare il percorso di una parola che scava gli spazi del cuore umano, ma esattamente quello che abbiamo intravisto, ripeto ancora, leggendo il Salmo 105. Ascolto silenzioso. Si domandava che senso avesse un tale saluto. Seconda battuta nella conversazione, adesso dal versetto 30 al versetto 34. L'angelo le disse, vedete, l'angelo riprende: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, dunque la promessa messianica. Leggevamo 2 Samuele 7. E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Così dice l'angelo. E allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. In questo caso Maria risponde, non tace più. L'angelo si è espresso, come abbiamo appena letto: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Vedete, questa espressione è molto, molto forte. Hai trovato grazia presso Dio, c'è un'intenzione d'amore nei tuoi confronti. Potrebbe diventare un modo un po' banale di ridire le cose se adesso dicessi, e di fatto sto dicendo, vedi che il Dio vivente è innamorato di te. Hai trovato grazia presso Dio. C'è un'intenzione d'amore che colma tutte le attese della storia umana. Dove, vedete, rispetto a tutte le attese, le progettualità, i desideri, le urgenze, tutto quello che nella storia degli uomini riescono a prospettarsi, intuire, programmare, gestire, secondo un'iniziativa che è espressione della loro pretesa, del loro modo di individuare il buon successo di un cammino nella vita, loro. E adesso vedete, tutte le attese della storia umana sono emarginate, non sono esattamente cancellate, ma sono emarginate, sono spostate, sono rimandate a dimensioni del tutto particolari, perché c'è questa intenzione d'amore che colma tutte le attese. Tu ci sei perché sei amata. E tutto il resto, per quanto può essere desiderabile nella nostra condizione umana come l'obiettivo che ci appare determinante per il successo della vita, tutto il resto è così appassionatamente emarginato, ridimensionato, accantonato. Tu ci sei perché sei amata. Vedete, è l'ascolto che va in questa direzione, è quello scardinamento degli spazi interiori, è quello spalancamento del mondo interiore, è quella illuminazione del vissuto nella profondità del cuore che adesso viene interpellato come l'oggetto, il riferimento di questa rivelazione d'amore, di questa dichiarazione d'amore. Quella dichiarazione d'amore che è possibile recepire in quel contesto di povertà, di spalancamento, di scoprimento, di scavo, di cui già sappiamo. E allora l'angelo qui dice, ecco la promessa messianica, e le parla di quel che sta scritto in 2 Samuele 7, la promessa messianica, e la promessa messianica si compie. E si compie, vedete, nel contesto di un disegno che non riguarda semplicemente la discendenza davidica, ma un disegno che riguarda la configurazione definitiva e universale della storia umana. Perché colui che nascerà si chiamerà Gesù, il trono di Davide, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Queste, vedete, sono affermazioni aggiuntive. Non soltanto il figlio che rende stabile il trono di Davide, ma una prospettiva che investe l'attuazione di un disegno definitivo ed universale che coinvolge la totalità degli eventi nel corso della storia umana. E l'angelo parla di questo e di questa prospettiva che riguarda il compimento della promessa messianica e che riguarda, come possiamo già affacciarci, lo svolgimento ultimo della storia universale, a Maria che è stata interpellata proprio là dove nella sua condizione di creatura è ascoltatrice di quella parola che la espropria di tutto e la identifica come destinataria, depositaria, interlocutrice in una relazione d'amore assoluto. E Ed ecco, Maria dice, il versetto 34, ricordate che in questo caso lei prende la parola, com'è possibile? Non conosco uomo. Vedete che lei in questo momento sta consegnando la verginità della creatura umana al creatore. Sono una creatura in condizione verginale. La verginità della creatura umana consegnata al creatore, esattamente quella verginità che ricapitola la povertà della creatura umana che è stata raggiunta nella sua profondità più spoglia, espropriata di tutto quello che in un modo o nell'altro è sovrastruttura rispetto all'essere creatura di Dio. E in quanto creatura umana è al cospetto del creatore. E qui si inserisce allora la terza e ultima battuta della conversazione, versetti da 35 in poi, perché l'angelo risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Conosciamo benissimo queste parole: colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, e quindi richiama Elisabetta, come vi facevo notare fin dall'inizio. Ma niente di nuovo, tutti conosciamo quasi a memoria questa pagina del Vangelo. E qui vedete, l'angelo aggiunge, rispetto a quello che già ha affermato precedentemente, che Dio che è il viandante eterno, il viandante che cerca ascolto, proprio lui trova dimora presso gli uomini, è la sua terra, è la terra che egli cerca nell'ascolto della creatura umana. Per questo il Salmo 105 ci ha tenuti impegnati in un cammino di apprendistato, di progressivo adeguamento a una modalità di ascolto che il Dio vivente va cercando. E si tratta di una vera e propria nuova creazione, perché qui vedete che l'angelo dice a Maria: lo Spirito Santo è lo Spirito Creatore. Genesi 1, versetto 2, lo Spirito Creatore. Dunque, qui non è in questione semplicemente la nascita di un figlio, ma qui è in questione un nuovo Adamo, un nuovo Adamo, come lo dice Ireneo, dalla terra vergine fu plasmato il primo Adamo, e adesso un nuovo Adamo da una terra vergine, Maria viene adombrata dallo Spirito Creatore, una nuova creazione, un nuovo Adamo. E tra l'altro questo verbo epischiasin, per cui lo Spirito su te stenderà la sua ombra e la potenza dell'Altissimo, rimanda a quella scena che senz'altro ricordate alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40, Mosè ha costruito il santuario, tutto quanto, e la nuvola copre, adombra il santuario, Esodo 40, versetto 34, è la presenza del Dio vivente. E qui vedete, è proprio il figlio annunciato a Maria, è Dio stesso nella carne umana. Il mistero si esprime in tutta la sua potenza, sconcertante, grandiosa, travolgente. è Dio stesso nella carne umana, è Dio stesso che abita nella terra, sulla terra, nella carne umana, ed ecco la maternità verginale di Maria. Vedete che qui l'angelo nel versetto 26, dopo avere nuovamente ricordato il caso di Elisabetta, dice: questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, e versetto 37 aggiunge: nulla è impossibile a Dio. Così suppongo anche nelle vostre Bibbie.
Sì.
Questa è una citazione di Genesi 18, quello che l'angelo dice ad Abramo quando va a visitarlo e passa davanti alla sua tenda: nulla è impossibile a Dio, e poi nascerà Isacco. Ma alla lettera, in greco, dice che non è impossibile nessun rima presso Dio, nessuna parola è impossibile presso Dio. E vale la pena di notarlo, perché questo termine rima, parola, ci sono due termini in greco per dire parola: logos e rima. E qui il termine rima ritorna esattamente nel versetto seguente, quando Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, venga di me secondo la tua parola, catato rimassu, secondo il tuo rima. E vedete, riprende esattamente il termine che era presente nella citazione con cui l'angelo ha concluso il suo intervento. La parola è onnipotente, nulla è impossibile per la parola di Dio. La parola è onnipotente, è la parola di Dio che prende dimora nella condizione umana, nella storia umana, nella realtà umana, nella carne umana. E la maternità verginale di Maria è il sacramento della incarnazione della parola. Il suo ascolto, l'ascolto, vedete, che è andato man mano precisandosi nel corso delle tre battute che danno forma alla pagina evangelica che abbiamo letto, ma a monte, tutti gli interventi della parola nel corso di una lunga storia, una storia che ha avuto inizio con le promesse, e storia che è andata man mano esplicitandosi, come il Salmo 105 ricostruiva sommariamente, ed è una storia che ancora riguarda noi. E l'ascolto di Maria, desiderio aperto all'infinita sorgente della vita di Dio, laddove l'ascolto è maturato come apprendistato nella povertà, come apprendistato nella espropriazione, come apprendistato nell'affidamento, nell'obbedienza, nella consegna al Creatore. E, tra l'altro, lo ricordo sempre, anche ultimamente in un'altra occasione, che il verbo nel versetto 38, avvenga di me, in greco è un notativo, quindi c'è di mezzo un desiderio. Dice genitomi, avvenisse, c'è di mezzo il suo desiderio. Vedete, non è una risposta passiva, non è un'obbedienza dovuta, forzata o rinunciataria a ciò che compete alla libertà umana. È proprio la libertà umana radicalmente rieducata attraverso l'ascolto della parola come desiderio dell'infinita vita di Dio e della comunione con il Dio vivente. Ed ecco, è lui stesso, il Santo, che abita nella carne umana, ascoltato, ricevuto, desiderato, amato. In lei è la nostra vocazione alla vita che riconosce con gioia la terra che ci è stata promessa. Perché in lei la parola di Dio ascoltata si è fatta carne. E in lei l'umanità del Figlio, che è Gesù, Signore nostro Dio, come già leggevamo nel Salmo 105 questa espressione, Signore nostro Dio, ebbene, è in lei che l'umanità di Gesù, suo Figlio, porge a noi quella tenda di cui ci parlava il Salmo, ricordate, quella tenda che ci protegge nel nostro cammino, come pure il fuoco che illumina la notte. In lei è l'umanità del Figlio, è il Figlio uomo, è il Santo nella carne umana, è in lei che ci è indicato il percorso lungo il quale si svolge la vocazione alla vita di ciascuno di noi, di tutti quanti insieme, generazione dopo generazione, dalla promessa con cui la parola del Signore ci ha chiamati e ci ha creati e continua a visitarci finché Dio sarà tutto in tutti. Fermiamoci qua. Recitiamo il Salmo 100.